Da un po' di tempo che mancavo da questa comunità, ma è sempre una gioia essere con voi alla presenza di Dio, soprattutto alla presenza di Dio, che non manca mai agli appuntamenti, è sempre con noi fino alla fine dell'età presente. Amen. Bene. Volevo tornare questa mattina su un tema che sicuramente avete spesso trattato, ma che è sempre necessario e che è fondamentale per il nostro cammino con il Signore. Ma voglio subito leggere con voi un brano del Vangelo, un brano della Scrittura, che ritengo probabilmente uno dei brani più conosciuti dell'intera Bibbia e nello stesso tempo uno fra i meno compresi. Matteo capitolo 6, dal versetto 9, l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ci sarebbero in questo brano, in questa preghiera insegnata da Gesù, tante cose da studiare e su cui riflettere. Ma questa mattina voglio concentrarmi su una sola delle richieste che il Signore in questa preghiera ci autorizza a fare a Dio. Velocemente, in questa preghiera possiamo individuare due sezioni, due parti. Nella prima parte il Signore ci insegna a pregare per gli interessi di Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come fatta in cielo. Gli interessi e i desideri di Dio. Molte volte disattendiamo questo insegnamento e cominciamo subito con i nostri interessi e le nostre richieste, no? Se siamo onesti. Ma il Signore ci insegna a iniziare da lì. Poi nella seconda parte ci autorizza a chiedere per le nostre necessità e per i nostri interessi, e rapidamente possiamo individuare tre richieste: il pane, il perdono e la protezione. Facile da ricordare, 3P. Il pane quotidiano, il perdono dei nostri peccati e delle nostre mancanze e la protezione della nostra vita spirituale. Liberaci dal maligno. La prima di queste richieste è vitale per la nostra sopravvivenza fisica. Il pane quotidiano. Gli altri due sono necessari per la nostra sopravvivenza spirituale. Ma voglio questa mattina parlare del perdono. rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ho letto anni fa un commento su questa frase del Padre Nostro che mi è rimasto impresso, posso dire, ormai per tutta la vita. Se ricordo bene di Derek Prince una meditazione sul Padre Nostro, ma non importa, l'importante è la verità che esprime. E cioè, è spaventoso pensare quanta gente in tutto il mondo ripete ogni giorno queste parole e in effetti sta chiedendo di non essere perdonato. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Allo stesso modo e nella stessa misura. Ho sentito una volta di una persona alla quale fu esortato di perdonare le persone che gli avevano fatto del male. E rispose, sì, certo che li perdono col martello. Questa persona sta chiedendo di essere perdonato col martello. Il fatto è che Dio ha un martello più grosso del tuo. Ridiamo, ma non c'è molto da ridere. Un pensiero spaventoso. E chiedono in realtà di non essere perdonati. Ed è interessante che questa è l'unica parte del Padre Nostro che Gesù commenta e rinforza alla fine con queste parole che leggo ancora, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, e parla ovviamente di coloro che hanno peccato contro di noi personalmente, che ci hanno fatto del male, se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Queste parole a chi sono indirizzate? Dio Gesù dice, il Padre vostro celeste. Quindi sta parlando ai figli di Dio, ai nati di nuovo. Ora, una riflessione, una domanda, un quesito teologico, alla quale non ho risposte facili, perché le nostre teologie a volte ci rendono difficile accettare certe parti della scrittura, ma qualcuno ha commentato, potremo entrare nel paradiso eterno senza che i nostri peccati siano stati perdonati? Io penso di no. E per avere il perdono dei nostri peccati, Gesù qui ci insegna che è indispensabile che anche noi perdoniamo a coloro che ci hanno fatto del male. Una condizione. Dobbiamo perdonare. E allora non chiedo scusa per tornare, probabilmente per l'ennesima volta, su questo tema. Nel corso del mio ministero io viaggio un bel po', visito diverse chiese, parlo con molti credenti e ne trovo molti, trovo continuamente gente che lotta con rancori, con risentimenti, perfino sentimenti di odio nei confronti degli altri. E forse può darsi che ci sia anche qui questa mattina qualcuno che combatte con questi sentimenti e che fa fatica a perdonare agli altri le loro colpe. Tutti quanti noi nel corso della nostra vita subiamo delle ingiustizie, dei torti, dei maltrattamenti, piccoli e grandi. Ci sono persone profondamente segnate, traumatizzate dal male che hanno fatto gli altri. Viviamo in un mondo ingiusto. Quando i miei bambini, i miei figli, che ormai sono grandi, sono padri, madri di famiglia, ma quando erano piccoli, molte volte si lamentavano: ma papà, non è giusto! Non so se i vostri figli dicono queste parole. Forse anche noi diciamo queste parole. Non è giusto! È vero, tante cose non sono giuste. Io certe volte mi è venuto da rispondere ai miei figli: no, è vero, non è giusto, ma dovrai abituarti a vivere in un mondo ingiusto. Subiamo delle ingiustizie, dei torti, alcuni hanno subito, come dico, grossi traumi e maltrattamenti. Ci sono perfino persone che hanno bisogno di, lo dico tra virgolette, di perdonare a Dio, perché a Lui danno la colpa delle loro disgrazie. Non sempre ha ragione. A volte le disgrazie le andiamo a cercare noi. A volte, molte volte, sono per colpa dei nostri simili. Ma c'è gente che dà a Dio la colpa dei mali, delle disgrazie, delle difficoltà della vita. E certamente ci sono delle cose che accadono in questo mondo difficili da comprendere e difficili da accettare. Ma se non abbiamo fiducia nella bontà di Dio, a chi dobbiamo rivolgerci? A chi dobbiamo rivolgerci? E se Dio permette certe cose, abbiamo bisogno di credere alla parola di Dio che ci dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo disegno. Non assegniamo, non diamo la colpa a Dio. E se mai dovessimo farlo, avremmo bisogno di, come dico, tra virgolette, di perdonare anche a Dio. Ma in realtà non abbiamo nulla da perdonare a Dio, abbiamo soltanto da ringraziarlo. Ma ci sono diversi motivi per cui dobbiamo perdonare. Dobbiamo imparare a perdonare agli altri le loro colpe. Il primo motivo l'abbiamo già accennato: per poter accedere al perdono di Dio per le nostre mancanze e le nostre colpe. Dovrebbe essere già sufficiente. Ma ne aggiungo anche degli altri. Il secondo motivo per cui abbiamo un'impellente necessità di imparare a perdonare è per trovare la pace dentro di noi. Chi serba rancore, amarezza o risentimento fa un danno soprattutto a se stesso. Rende la vita amara. Tutti noi, credo, conosciamo delle persone amareggiate, risentite, piene di rancore e che allontanano gli altri, che si lamentano sempre e non hanno pace dentro di sé. Dobbiamo imparare a perdonare anche per noi stessi. Facciamo un favore a noi stessi. Rimettiamo agli altri le loro colpe. E un terzo motivo è per risparmiarci conseguenze per la nostra salute mentale e fisica. Abbiamo ascoltato in questi giorni una proposta, una sentenza forse troppo generalizzata, però che contiene indubbiamente una gran parte almeno di verità. Un ministro di Dio con tantissimi anni di esperienza ha affermato che la depressione è sempre conseguenza della mancanza di perdono. Ora, potrebbe non esserlo sempre, ma sicuramente in un gran parte dei casi di depressione sono dovute, e questo lo confermano anche agli esperti, alla rabbia repressa e alla mancanza di perdono. E la mancanza di perdono provoca anche tutta una serie di guai fisici, gastrite, ulcera, addirittura certe forme di tumori, siamo più esposti a certe gravi malattie in conseguenza del rancore, della rabbia, che abbassano il nostro sistema immunitario e ci rendono soggetti a guai anche nella nostra salute fisica. Qualcuno ha detto, ho letto anche questo recentemente, che gran parte della nostra felicità dipende non dalle nostre circostanze, ma da come noi reagiamo a quelle circostanze. E di questo troviamo numerosi esempi nella Bibbia. Non abbiamo il tempo questa mattina di citarne molte, ma voglio citarne qualcuno. Un esempio negativo. Giona, il profeta risentito. Ricordate la storia di Giona? Come Dio lo chiama, lo manda a profetizzare a Ninive, profetizza, dice il Signore, contro Ninive, quella grande città. E Giona, che non vuole, scappa, corre dall'altra parte nella direzione opposta, pagando anche il biglietto, e finendo in mare, dove Dio viene inghiottito da un grosso pesce o baleno o mostro marino che sia, e alla fine riportato al suo punto di partenza. Dove Dio gli parla la seconda volta e dice: Giona, ora vai e profetizza contro Ninive. Mi ricordo un po' certi episodi con i bambini. Strilli, urla, battiti di piedi, magari correzione con la verga della correzione, abbracci, riconciliazione, e poi, e ora vai a fare quello che ti ho detto di fare. E Giona finalmente va e profetizza. E la popolazione della grande città pagana di Ninive si pente, si converte, digiuna, grida a Dio implorando misericordia. E Dio lo risparmia. La scrittura dice: si pente del male che aveva pensato di fare a quella città, la distruzione che pensava di mandare, e non l'ha fatto. E Giona è pieno di risentimento. E si lamenta con Dio. Si scaglia contro Dio. Oh, ma sapevo che andava a finire così, perciò non volevo venire. E Dio gli fa una lezione con una pianta e un verme. Non si sa se alla fine Giona ha capito la lezione. Ma è un profeta di Dio risentito, arrabbiato e infelice. Potremmo dire anche depresso. Per contro abbiamo degli esempi bellissimi. Pensiamo a Giuseppe nell'Antico Testamento, il figlio di Giacobbe. Preferito, figlio preferito, il figlio viziato, ma odiato dai suoi fratelli, che addirittura vogliono ucciderlo, che scampa per un pelo dalla morte, da una morte atroce, poi venduto schiavo dai suoi stessi fratelli, portato in Egitto. Nel momento in cui sembrava che risalisse la china, accusato ingiustamente e sbattuto in carcere senza nemmeno un processo. In carcere dimenticato. Quando anche in carcere sembra risalire un po', di nuovo tradito da una promessa di aiuto che non arriva mai. Ma il Signore era con Giuseppe e da lui non sentiamo una parola di risentimento, una parola di rancore. E anzi, quando Dio improvvisamente lo tira fuori, come si dice, dalle stalle alle stelle, invertendo la marcia, e diventa il viceré, il primo ministro di tutto Egitto, quando poi incontra di nuovo i fratelli che l'hanno odiato e tradito, non ha altro che parole di perdono. Voi avete pensato di farmi del male, ma Dio l'ha voluto per farmi del bene, per farci a tutti noi del bene. Un uomo libero da rancori e da risentimenti. E pensiamo infine all'Apostolo Paolo. Quando scrive la sua lettera ai Filippesi, una lettera che non fa altro che ripetere: fratelli, mi sono grandemente rallegrato, io di questo gioisco e gioirò sempre, rallegratevi anche voi nel Signore, di nuovo lo ripeto, rallegratevi. Questo è un uomo in carcere, un uomo che guarda in faccia un imminente processo in cui ha buone probabilità di essere condannato a morte senza colpa. Un uomo che è stato arrestato, tenuto in carcere per più di 2 anni a Cesarea senza nessuna accusa contro di lui, se non l'odio dei suoi nemici. Ma che vede la mano di Dio che in questi episodi l'ha portato fino a Roma per poter predicare anche là il Vangelo. Un uomo libero da amarezza e risentimenti, un uomo che ha saputo perdonare a quelli che gli avevano fatto del male, secondo l'insegnamento di Gesù. Ma in fondo cosa vuol dire perdonare? Perché io incontro molte idee, credo errate, su cosa significa effettivamente perdonare. Perdonare non vuol dire giustificare o scusare i comportamenti sbagliati degli altri. Anzi, al contrario, quando giustifichiamo o scusiamo, ci chiudiamo la possibilità di poter perdonare. Perché si possono perdonare soltanto le colpe e i peccati. E se non li chiamiamo colpe e peccati, non abbiamo più la possibilità di perdonarli. La grazia ci può essere soltanto quando c'è la colpevolezza. Abbiamo avuto in Italia famosi casi di uomini condannati dal sistema giudiziario, a ragione o a torto, io non lo so, ma che davanti a un'offerta di grazia l'hanno rifiutato perché rifiutavano di riconoscere la colpevolezza. La grazia e il perdono ci può essere soltanto là dove c'è colpa. Io personalmente ho vissuto un episodio, un tempo, in cui ho trovato liberazione attraverso questa verità, questo riconoscimento. Perché esistono anche peccati commessi involontariamente. Nell'Antico Testamento, nel libro del Levitico in particolare, troviamo tutta una serie di normative e di istruzioni su come risolvere i casi di peccati commessi involontariamente. Il peccato è peccato anche quando chi pecca non se ne rende conto. Ed è il caso di tantissima gente intorno a noi. E certe volte subiamo dei torti e subiamo dei danni commessi da persone che avevano le migliori intenzioni. Io ho trovato una liberazione quando un giorno, molti anni fa ormai, parlando con un fratello, improvvisamente mi sono reso conto di dover perdonare a mia madre le colpe che involontariamente avevo commesso, che mi avevano fatto dei danni con le migliori intenzioni. E riconoscendo questo come un peccato, anche se commesso involontariamente, l'ho potuto perdonare e trovare la libertà. Dobbiamo chiamare il peccato con il nome giusto. Perdonare non vuol dire giustificare o scusare, dobbiamo riconoscere che è una colpa. Perdonare non vuol dire neanche minimizzare, non si perdona dicendo vabbè, non fa niente, ci passo sopra. Quello non è perdonare. E perdonare neanche vuol dire automaticamente il recupero del rapporto danneggiato. Questo ci può essere soltanto se c'è una riconciliazione da tutte e due le parti. Se il peccato da una parte è riconosciuto e confessato con una richiesta di perdono e dall'altro il perdono è concesso. Noi invece molte volte dobbiamo perdonare unilateralmente, come fece Gesù quando disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Molte volte dobbiamo perdonare a chi non riconosce la propria colpa, a chi non ci chiede perdono, ma in quel caso rimarrà sempre una difficoltà, un allontanamento nel nostro rapporto. Non vuol dire sempre e necessariamente una piena riconciliazione, ma vuol dire che noi, da parte nostra, riacquistiamo la libertà. Infine, il perdono non è un sentimento. Quante volte sento delle persone dire, quando esortate a perdonare, dire: ma non me la sento. E anche: ma non ce la faccio. Il perdono non è un sentimento, è un atto, una decisione della nostra volontà. Se vogliamo un atto giudiziario, che certe volte dobbiamo decidere a sangue freddo per ubbidienza alla parola del Signore e alla volontà del Signore. Magari dopo arriveremo a sentire anche una guarigione delle nostre ferite interiori provocate dal male ricevuto da certe persone. Ma perdonare è una decisione della nostra volontà. E qui ci viene in aiuto il linguaggio adoperato da Gesù nelle parole che abbiamo letto all'inizio nel Padre nostro, quando esprime il concetto di perdono in termini di cancellazione di un debito. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il peccato è assimilabile a un debito. E perdonare vuol dire annullare, cancellare quel debito. Perdonare poi non neanche vuol dire che la persona sarà libera. Molte volte perdonare vuol dire che dentro di noi diciamo: io mi tolgo di mezzo, se la vede con il Signore. In fondo è peccato contro Dio, ogni peccato è un peccato contro Dio. Molti peccati poi sono anche contro i nostri simili. Ma io mi tolgo di mezzo, mi cancello dal registro delle parti lese. Come si dice il termine giudiziario? Come? Sì, no, la parte civile. Io mi tolgo, se la vede con la giustizia di Dio. Meno male che Dio è misericordioso. E molte volte quando noi decidiamo di togliere il nostro atto di accusa contro un'altra persona, apriamo la strada perché la grazia di Dio possa operare in quella vita. Però Dio è anche giusto. Tutti i nodi verranno al pettine. La Scrittura dice molto chiaramente: ognuno renderà conto di se stesso a Dio, credente o non credente. Ognuno renderà conto di se stesso a Dio. Alla giustizia divina non si scampa. Ma quando perdono, decido di togliermi di mezzo e lasciare la questione nelle mani di Dio. E voglio suggerire, rafforzare quello che Gesù qui ci insegna come la grande motivazione per perdonare, che è la misericordia di Dio. Sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, leggiamo una delle parabole più impressionanti di Gesù, che sicuramente è ben noto a molti di noi. Ma vale la pena di rileggerlo ancora. Matteo 18, e leggo dal versetto 21. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Forse è una domanda che alcuni di noi ci siamo posti. Quante volte devo continuare a perdonare? Ed è famosa la risposta di Gesù. Pietro suggerisce fino a 7 volte?
Sì.
7 volte? E Gesù e lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Qualcuno ha detto che se arrivi a contare fino a 490, probabilmente avrai perso il conto e dovrai ricominciare da capo. Oppure c'è il sospetto di aver sbagliato il conto, ma comunque devi continuare a perdonare sempre. E Gesù sottolinea la lezione con questa parabola. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Tornerò su questo. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il mio Padre Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Forse in questa parabola ci sfuggono alcuni elementi perché non fanno parte della nostra società, della nostra cultura. Ma credo che sia chiaro il senso della parabola. Il re rappresenta Dio, ovviamente. Il primo servo rappresenta me e te. E l'altro che gli doveva dei soldi sono quelli che sono intorno a noi. Ma forse ci sfuggono le cifre. Il debito che ognuno di noi ha nei confronti di Dio, il debito accumulato con le nostre mancanze e i nostri peccati, Gesù la paragona alla somma di 10.000 talenti. Il talento è prima di tutto un'unità di peso, equivalente all'incirca a 50 kg, 40-50 kg. Il talento monetario era dunque un lingotto di argento puro di 50 kg. È un valore. Non ho qui le cifre, ho fatto qualche tempo fa dei calcoli con il prezzo attuale dell'argento, che sicuramente da allora è anche aumentato. Comunque risulta che 10.000 talenti, possiamo ben immaginare, quanti sono 10.000 chili? 100 tonnellate, 100, no, quanti sono? 10 tonnellate, quanti sono? 10 tonnellate. Immaginiamo un autotreno carico di lingotti d'argento. Un patrimonio. Grosso modo, nella moneta di oggi stiamo parlando di qualcosa come 1 miliardo di euro. Immagine di avere un debito, di essere indebitato per 1 miliardo di euro. Quanto tempo ti ci vorrebbe per pagarlo? Non sto dicendo 1 milione di euro, 1.000 milioni di euro. Questo è il termine di paragone che usa Gesù per illustrare il tipo di debito che ognuno di noi avrebbe da pagare con Dio. Come possiamo pagare un debito del genere? Mai. Mai. E il padrone gli condonò tutto il debito perché ebbe misericordia di lui. Dio ha così tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio unigenito a morire in croce per pagare il debito per ognuno di noi. Quanto è grande l'amore di Dio, quanto è grande la misericordia di Dio. E poi quel servo, dopo aver ricevuto tanta grazia, andò fuori e cominciò ad esigere che il suo conservo gli pagasse il suo debito. Qui parla di, dove siamo, di quanto erano? 100 denari. Il denario, impariamo da un'altra parabola, era la paga giornaliera di un operaio. Quindi stiamo parlando di grosso modo 3 mesi di stipendio. Diciamo 5.000 euro. Non è una cifra da nulla. A volte i mali che gli altri hanno fatto a noi non sono trascurabili, sono cose pesanti. Non sarebbe facile saldare un debito di 5.000 euro. Però ci metteremmo un po' di tempo, la maggior parte di noi. Però non è una cosa insuperabile. Qual è la proporzione tra il debito del primo servo e quello del secondo? Enorme. Qual è la differenza fra il debito nostro nei confronti di Dio e il debito che altri possono avere nei nostri confronti? Una differenza gigantesca. Ed è questo il paragone che il Signore Gesù ci mette davanti per renderci più facile la decisione di perdonare ai nostri simili che ci hanno danneggiati, che ci hanno trattato male, che ci hanno derubati, che ci hanno picchiati, che ci hanno traditi. Non c'è confronto con il debito che noi avremmo, il cumulo delle nostre colpe, delle nostre mancanze, che noi non potremmo mai pagare, ripagare a Dio, ma che Lui liberamente decide di rimetterci. Rimettici i nostri debiti, come noi li abbiamo rimessi. Gesù la pone alla cosa come un atto già compiuto nel passato, come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Il Signore è misericordioso. Voglio concludere con una storia, con un episodio realmente accaduto. Alcuni anni fa ho avuto a che fare con una donna che era stata trattata veramente male, ingannata, tradita, tratto in una relazione che le ha rovinato la vita, così diceva. Era credente, ma mi disse con la rabbia nel cuore e le lacrime agli occhi: quella persona mi ha rovinato la vita ed io la odio. So che non devo, ma è più forte di me. E io ho detto: Signore, che cosa le posso dire? Il Signore ci insegna a perdonare, ma se la persona non riesce, cosa le devo dire? Improvvisamente, credo sia stata un'ispirazione dello Spirito Santo, mi è tornato alla mente qualcosa che forse avevo letto o sentito anni prima. E le ho fatto una proposta. Guarda, facciamo una cosa. Prendi un foglio di carta e la penna e comincia a scrivere tutto il male che quella persona ha fatto a te. Tutti i torti che ha commesso contro di te. Fanne una lista, fanne il catalogo, scrivi il tuo debito. E ho cominciato a scrivere e ho scritto una lunga lista. Quando avevo smesso, ho detto: hai finito? Sì, è tutto. E poi le ho detto: bene, ora guarda questa lista e prova a vedere se non c'è una cosa che riesci a perdonargli. E poi, se non c'è, prova ancora domani. Prova ancora, fino a quando trovi una cosa che riesci a perdonare. Poi quel giorno lo puoi cancellare dalla lista, scrivici vicino la data: oggi ho perdonato questo torto. E così continui fino a quando un giorno, se riesci a cancellare tutte le cose nella lista, nel catalogo, sarai libera. La politica di come mangiare un elefante, lo sapete questo, no? Sapete come si mangia un elefante? un effetto alla volta. Certe volte ci troviamo davanti a una montagna di impossibilità, ma anche la montagna più alta si può scalare un passo alla volta. Fai il primo passo, poi vedi se riesci a farne un altro. E così è molte volte con il perdono. Sapete cosa è successo? Quella sorella ha guardato la sua lista, ha messo il dito su una cosa, l'ha cancellata dalla lista, poi è scoppiata in un grandissimo pianto, ha preso tutta la lista, l'ha strappata, l'ha buttata via, dice: io perdono tutto. Ed è stata libera. E il Signore in qualche modo l'ha fatto anche ritrovare e ricostruire la sua vita, perché Dio è buono e pieno di misericordia. Ma ascoltiamo e non dimentichiamo le parole di Gesù. E se io avessi scritto la Bibbia, forse non le avrei messe dentro queste parole. Ma non posso chiedere scuse perché l'ha detto Gesù. Così vi farà, anzi scusa, leggiamo il primo versetto. Il suo Signore lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Vogliamo finire in mano agli aguzzini? Fino a quando non saldiamo tutto il nostro debito con Dio? In altre parole, mai? Non ci riusciremo mai. Perché Gesù garantisce: così vi farà anche il mio Padre Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore, al proprio fratello, non solo sulla carta, non solo a parole, ma perdona di cuore. Forse c'è qualcuno qui questa mattina che è già in mano agli aguzzini, che già ha un nodo allo stomaco quando pensa a certe cose che gli sono accadute, certe ingiustizie ricevute. Ma il Signore ci vuole liberi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Vogliamo alzarci in piedi. E se c'è qualcuno che ha qualcosa da perdonare, io non ti chiedo di venire qui avanti, potete se volete, se c'è qualcuno che vuole che preghiamo per lui, per lei, siamo a disposizione. Ma e basta che nel tuo cuore, al tuo posto, dici al Signore: Signore, io oggi decido di perdonare. Aiutami tu, perché io voglio il tuo perdono e voglio essere libero, o libera. Signore, grazie per questo tuo insegnamento, anche se può essere duro da accettare. Grazie, Signore, per il tuo amore, per la tua grande misericordia, che sei venuto in persona a pagare sulla tua pelle il nostro enorme debito che non avremmo mai potuto saldare. E poi ci insegni a perdonare gli uni agli altri i debiti, per quanto grandi ma relativamente piccoli, che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. Anche se ti è morto un figlio per colpa di qualcuno che guidava in stato di ubriachezza, devi perdonare. Anche se ti sei stato derubato dalla tua casa, dai tuoi risparmi, il Signore ti chiede di perdonare. Qualunque il danno, il torto ricevuto, è poco nei confronti dei tuoi torti commessi contro il Padre Celeste, ma Lui ti perdona, ti vuole perdonare. Signore, rimettici i nostri debiti come noi oggi li rimettiamo a tutti quelli che ci hanno fatto del male. Signore, che la libertà e la gioia dello Spirito Santo pervada la vita di ognuno qui presente, perché possiamo gioire alla Tua presenza, godere della Tua grazia e della gloriosa libertà dei figli di Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.